Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore in questo santo giorno, era del primo venerdì del mese, santa giornata a tutti voi da Claudio e da Anna. Allora, intanto noi facciamo la comunione spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è giovenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Allora, Anna, facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più, dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia, così sia. Ecco, questa invocazione, dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dovete sapere che negli scritti di San Massimiliano Maria Kolbe, ecco, questo sempre più l'ha sottolineato, non so, 6, 7, 8 volte per dire: questo amore deve crescere, cioè non può restare tiepido. Bisogna che la temperatura aumenti, no? Se voi, care signore, qualche volta farete la pizza, qualche volta farete una torta, non lo so, bene, il forno non aumenta di temperatura che fino a 40 gradi. Proprio qualche forno arriva a 50 gradi, però dice qua con questa temperatura non si fa né pizza e né torta. È vero, Anna, anche tu fai le torte?
Sì.
Sì, dico con 40-50 gradi cosa succede? Rimane tutto là, tutto come prima, cioè non cresce niente. Ecco. Allora il Signore dice così, cioè, in questi anni, con tutte le volte che io ti ho messo il mio cuore ardente nel tuo cuore, non sono riuscito a cuocere, diciamo, la tua decisione di amarmi sempre più. Amarmi sempre più. Allora, sempre più è un aumento di temperatura, voglio dire, è un aumento di amore, cioè di comunione in comunione. Chiedo la grazia che questo amore aumenti, che questo amore cresca. Perché? Ma perché me l'ha comandato il Signore, benedetti fratelli e sorelle. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, tutto. Ma non è vero che lo amiamo con tutto il cuore, manco ci confessiamo di non amare Dio con tutto il cuore, cioè è normale essere tiepidi, ecco, costantemente tiepidi, ma non vi sembra che ci sia qualcosa che non funziona, tra quello che il Signore ci chiede quello che il Signore ci dona è la nostra risposta, vero, all'amarlo sempre più e poi anche a Gesù che praticamente si dona a noi con un cuore ardente e non riesce a far aumentare la temperatura del nostro cuore. Questa mattina ero a messa, va bene, finita la messa, vuota la chiesa, ma non è possibile, dico, ma questi non hanno fede, ma come fanno? Ma questi ci credono di aver ricevuto Gesù, corpo, sangue, anima e divinità? Ci credono? No, che non ci credono. Non ci credono, perché se credessero veramente di aver ricevuto Gesù Cristo tutto intero, corpo, sangue, anima e divinità, starebbero lì ad adorarlo e a dire: Gesù mio, tu mi chiedi di amarti con tutto il cuore. Gesù, tu hai ragione, io devo amarti con tutto il cuore. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più, cioè aiutami, fa che io ti ami sempre più perché tu me l'hai chiesto, io lo devo fare, lo voglio fare, ma sono un pachiderma perché ho un peso enorme del mio io che praticamente mi schiaccia, ecco, e non riesco a camminare per seguirti perché ho troppo amor proprio, ho troppo orgoglio, ho troppa presunzione, sono praticamente un pachiderma di miserie che faccio una fatica a seguirti perché sono schiacciato dal mio disgraziatissimo io. Allora, vedete, faccio il primo venerdì del mese, no? Allora, vedete, 9 mesi, allora, cosa succede? Vediamo un po' nella vita, no? Viene inseminata la sposa e diciamo che questa sposa, diciamo, c'è questo, poi c'è l'embrione, poi questo cresce, 9 mesi, è maturo per nascere, per venire alla luce. Ma io dopo 9 mesi di comunione, cioè sono cresciuto, sono pronto per nascere al cielo, posso essere partorito al cielo dopo 9 primi venerdì del mese? Ah, cari miei, bisognerebbe che crescesse il pentimento, il dolore, il proposito di non offendere il mio Signore, però deve crescere tutto questo, ma non cresce. Allora, vai dal ginecologo, e dice, mi fa l'ecografia, e dice, ma a quanti mesi è? Ma dice, guardi, in teoria sono al 5° mese, ah, ma questo non cresce. Questo è ancora il 1° mese. Com'è possibile? Ma guardi che lei non lo sta portando avanti, sta gravidanza, non lo sta portando avanti, perché dopo 4-5 mesi lei è ancora all'embrione del 1° mese. Signora, qui non nasce niente, non può nascere il figlio e neanche nasce il tuo amore, non nasce neanche la tua devozione, non cresce neanche il tuo amore, non cresce neanche la tua devozione. Non cresce la tua santità, sei ancora allo stato embrionale, non stai crescendo. Allora, vedete, è incredibile, io adesso vi dirò un'altra cosa perché ci sono, cioè bisogna dirle queste cose qua, no? Allora, ne stanno succedendo di tutti i colori, no? Dico, nella vita civile, nella vita religiosa sta succedendo, cioè praticamente c'è il terremoto, c'è il maremoto, c'è il bradisisma, non sta in piedi niente, pochi sono quelli che sono ancora in equilibrio e stanno in piedi, perché la maggior parte non si accorge che è sommersa dalle macerie di questo crollo generalizzato, non si accorge. Allora, La risposta dice: ma come mai? Ma come mai succede tutto questo? Come mai succede tutto questo? Ve lo spiego in poche parole, ma cioè non è che ve lo spiego io, vi mostro ciò che vi spiega il perché siamo conciati così. Allora, voi ricordate quando Gesù stava con Pilato al pretorio, dopo che è stato flagellato, dopo che Pilato ha detto "Ecce homo", ecco l'uomo com'è ridotto, cioè vedete, dopo la macellazione, dopo diciamo questa flagellazione che avrebbe fatto morire anche i campioni di pesi massimi al mondo, è vero? Ma Gesù non poteva morire perché non era giunta l'ora, lui doveva praticamente scontare tutte queste cose. Allora dicono: volete che vi liberi, visto che è la Pasqua, no? Dico, io ho il potere di liberare qualcuno. Allora, volete che vi liberi Gesù Cristo o volete che vi liberi Barabba? Attenzione, aprite bene gli occhi della fede però, e bene le orecchie, visto che anche il cuore ha l'orecchietta destra e l'orecchietta sinistra, per cui bisogna sentirle con le orecchie della testa e con le orecchie del cuore. Allora, sommi sacerdoti, state attenti alle parole che vi dico, sommi sacerdoti, scribi, farisei e tutto il popolo gridò a gran voce: libero Barabba, a morte Gesù Cristo. Ma io non trovo nessuna colpa, aumentarono le urla: a morte Gesù Cristo, libero Barabba. Bene, allora, siccome praticamente Pilato cosa ha fatto? Ha fatto un referendum, no? Ha fatto un referendum? Attenzione, state attenti ai passaggi, no? Referendum. Allora, al referendum hanno risposto tutti che deve morire Gesù Cristo e deve essere liberato Barabba. Bene, ma diciamo, nella vita di Gesù Cristo, sapete, ci sono elementi che valgono fino alla fine del mondo, cioè le sue parole, i suoi atti sono atti che sono di vita eterna, cioè ti portano alla vita eterna o alla dannazione o alla salvezza. Allora, quello che lui ha fatto non è un fatto di 2000 anni fa, è un fatto che continua nel suo corpo mistico, continua lui come capo. Cosa succede? Parliamo dell'Italia, perché i disgraziati siamo noi, castigati. Attenzione. Facciamo un referendum. Per la legge dell'aborto. Allora, che cosa volete? Che ammazziamo gli innocenti o liberiamo il demonio? Gli italiani hanno votato libero Barabba, cioè libero il demonio, e a morte l'innocente. Se ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome accogliete me, ogni volta che tu lo condanni a morte, tu hai gridato a morte Gesù Cristo, disgraziato uomo che sei senza intelligenza, anche se ti fregi di titoli che non hai, perché davanti a Dio li hai persi. Allora, praticamente hai gridato al referendum a morte l'innocente e libero Barabba. Bene. Dopo un po', altro referendum. Volete il divorzio? La legge per il divorzio? Gesù dice: nessuno separi ciò che Dio ha unito, per cui Dio ha unito e Dio è colui che tiene uniti. Perché nel sacramento, referendum, cosa hanno detto i disgraziati italiani? Disgraziati tre volte disgraziati, cosa hanno detto? a morte il sacramento, cioè Gesù Cristo, e libero Barabba anche nelle famiglie. Bene. Altra domanda. Volete che quando uno è anziano, che è malato e è stufo di vivere, possa, ecco, provvedere all'eutanasia, alla morte assistita? Perché voi non ve lo dicono mica alla radio, alla televisione, non ve lo dicono, ma sapete, ce n'è uno al giorno di italiani che vanno in Svizzera a farsi ammazzare, va bene? Allora, sì, è possibile. Pertanto, a morte Gesù Cristo nel sacramento è libero Barabba, che praticamente lui è assassino fin da principio. Vedete che vuole assassinare gli innocenti bambini, assassinare i matrimoni, assassinare le persone che sono stufe di vivere, perché credono, gli hanno fatto, il demonio gli ha fatto credere, che addirittura la chiamano dolce morte. Ma tu, come chiudi gli occhi, ti trovi l'inferno davanti, e visto che eri stufo di patire, ti toccherà patire per tutta l'eternità. Sei un asino perché non credi a Gesù Cristo e hai creduto al demonio, libero Barabba. Bene. Cosa facciamo? Gesù dice, parla di Sodoma e Gomorra, per cui ne parla anche Gesù Cristo, non è una storia antica che magari è un romanzo, qualcuno potrebbe pensare. No, no, Gesù Cristo dice, ecco, come accade a Sodoma e Gomorra. Bene, per cui Gesù Cristo conferma la fine che hanno fatto quelli di Sodoma e Gomorra. Non vi permettete, vero, di dire qualcosa contro coloro che il Signore li ha bruciati tutti quanti insieme? Non vi sognate, perché se no bruciano voi, per cui tu, siccome fino adesso hai detto che deve governare il demonio, cioè Barabba, è chiaro che Barabba, principe di questo mondo, se gli dai contro, ti muove la persecuzione addosso, perché ti vuol far fuori, dice taci tu, perché me l'ha detto a me in faccia, me l'ha detto il demonio, me l'ha detto taci tu, perché sei troppe cose, taci, capito? Allora, cosa succede? Gli asini stanno zitti o al massimo ragliano stupidaggini, no? Quelli che invece sanno le cose, no? Bisogna farli fuori tutti, così la gente ignorante resterà ignorante per sempre. Ecco. Allora, vedete, noi siamo combinati così. Cioè, dice, le cose vanno male. Ma, scusate, per chi avete, al referendum, avete gridato viva Gesù Cristo o avete gridato a morte Gesù Cristo? Adesso vi lamentate? Gesù Cristo è il Salvatore, vero? Il demonio è colui che ci vuole portare tutti a casa sua. Noi, cretinamente, abbiamo detto, ah, pensa un po', se tanto, ma non esiste neanche l'inferno, ti dice lui, no? Allora è interessante, perché lui che sta all'inferno dice che l'inferno non esiste quando lui c'è dentro, no? Ecco, e tu ci credi, quello è bello, no? Che tu ci credi. Praticamente siamo conciati così. Ma adesso voi pensate a un'altra cosa ancora. Abbiamo questo problema, che abbiamo questi barconi che continuano ad arrivare, che praticamente si capisce che è organizzato da coloro che sono soci in affari del Cornuto. Pertanto l'Italia, vero, dove c'è la sede di Pietro, prima è entrato il fumo, poi sono entrati anche tutti i suoi fochisti, sono entrati anche loro. Ora vedete, dice, no, questi praticamente non possono sbarcare. No, vi faccio l'esempio, perché direi, ma cosa parli, di che cosa parli? No, no, vi faccio l'esempio che vale per lo spirito e anche per il corpo. Allora, dice, questi non possono sbarcare qua, perché vanno in Tunisia non voglio andare, perché gli hanno detto che non devono andare, non è che non vogliono, non, perché vengono i tunisini qua, capisci, che non c'è la guerra, vabbè. Andate a Malta, Malta dice no, qui non vi facciamo sbarcare. Andiamo in Italia, l'Italia dice no, non vi facciamo sbarcare, a noi non ce ne importa niente, noi sbarchiamo lo stesso, no? Per cui nessun paese li vuole, noi invece siamo costretti, va bene, perché sono tutti d'accordo che l'invasione deve avvenire qua. Allora, attenzione, poi ci saranno, ci sono i magistrati, che praticamente hanno tutte le scuse per dire sì, però bisogna vedere, non bisogna vedere. Attenzione, quello che sta accadendo con questi sbarchi, adesso ve lo sposto sul piano spirituale. Allora, tu cosa fai? Sei un divorziato, cioè sei uno che praticamente per te va bene che Gesù Cristo sia condannato a morte e che sia liberato Barabba. Ora cosa fai? Vai dal giudice, no? Che è religioso, il giudice religioso, cioè qui entriamo nella Chiesa, vero? E diciamo, sai, io sono divorziato, e per cui mi dicono che non posso fare la comunione. No, ma bisogna vedere le regole internazionali, cioè, perché se c'è una necessità, e allora praticamente le leggi sì, ma bisogna essere così, diciamo, fermi sulle leggi, no? Per cui cosa succede? Ecco, il giudice ecclesiastico, come il giudice quello là che dice sì, ma bisogna vedere, anche questo qua, puoi andare a fare la comunione, ma tu la comunione non la devi fare, no? Perché siccome la comunione è un dono, non è un diritto, tu, visto che non vuoi stare con la moglie che Gesù Cristo ti ha detto nessuno separi ciò che vi ha unito, adesso fai penitenza e devi dire o la smetto di far peccati, allora posso fare la comunione, se no, se continua a far peccati, non posso fare la comunione. Ma bisogna vedere perché le regole, interpretazioni, eccetera, eccetera. Allora, qui sbarca un sacco di gente. Allora, questi qui bisogna accoglierli. Oh, disgraziati che non avete accolto i figli che il Signore vuole mettervi nel grembo perché li avete fatti affondare e adesso voi praticamente volete prendere, addirittura, senti, no? Non si può mica essere come i conigli, capito? Allora, gli altri possono essere come i conigli e noi importiamo i conigli, no? Ma noi però non possiamo essere come i conigli, per cui non dobbiamo fare i figli, hai capito? Allora, quando, sapete, non bisogna mica essere fessi dal tutto per capire certe cose, no? Allora, praticamente il Signore dice, bene, visto che non mi avete voluto, ecco, adesso ne subirete anche le conseguenze. Cosa vengono qua a fare? Loro praticamente qui continuano a fare retate e pigliano questi spacciatori con chili, addirittura un quintale di cocaina, capisci? Cioè vengono qua e addirittura i pochi figli che sono nati in Italia già li trovano intossicati, drogati, stuprati, eccetera, eccetera, no? È un castigo di Dio che l'abbiamo voluto noi, cioè non possiamo adesso dire ma Signore, ma se tu ci fossi non dovresti permettere tutto questo, ma insomma, ma quando è che ci liberi da questa situazione? Ah, guardate, sarebbe possibile, ma io vi avevo offerto il cuore immacolato di mia madre per rifugiarvi in lei, perché ci sarebbe stato uno tsunami infernale, voi siete rimasti fuori dal cuore immacolato di Maria e vi lamentate che siete stati annegati, siete stati distrutti con tutti i vostri beni e tutte le vostre cose. Avete fatto il referendum,
avesse detto che io devo morire, per cui io sono morto, cioè morto nel senso che taccio, dormo, non mi muovo, e libero Barabba, il cornuto, e lui siccome è libero fa tutto quello che sta facendo, no? Ma l'avete votato voi, e i partiti che fanno queste cose qua, chi è che li ha votati? Chi è che li ha votati? Li avete votati voi? Bene, adesso vi subite anche le conseguenze. Allora, vedete che le cose, bisogna vedere sempre, abbiamo due occhi, uno per vedere le cose materiali e uno per vedere le cose spirituali. Praticamente uno è il riflesso dell'altro. Se siamo conciati così, non continuiamo a brontolare, l'abbiamo voluto noi, al referendum abbiamo gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Oggi è il primo venerdì del mese di luglio, mese del preziosissimo sangue. Questo primo venerdì è stato preceduto da un mese tutto dedicato al Sacro Cuore. La comunione di questa mattina, come è stata più infuocata o più calda di quelle precedenti, o è sempre alla stessa temperatura di quelle precedenti? Non vedete, finita la messa, tutti fuori, chiacchierare, telefonare, fumare. E questi ci credono? E tu come fai a dire dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più? Ma come fai a dirlo? Sei falso, perché dici una cosa e fai il contrario di quello che hai detto. Hai promesso una cosa e non la mantieni. Continui a fare i peccati, non ti fanno manco più dire l'atto di dolore, perché devi fuggire le occasioni prossime del peccato e tu non le fuggi proprio, perché sei impantanato nelle tue cose e io sono fragile, per cui, hai capito, no? Ci sono, bisogna vedere le situazioni, per cui va tutto bene, anche se sei un disgraziato. Non è vero che sei un disgraziato, perché io sono fragile, per cui non sono disgraziato, sono fragile. E allora il Signore è misericordioso e praticamente dice che va bene tutto. Non è vero, ha detto, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Ecco. I tiepidi li vomito, l'ha detto Gesù Cristo, cosa vi devo dire? Ecco, Padre Pio ci riferisce che Gesù praticamente dice, non riesco più a trattenere il braccio di mio padre, perché non ne può più di vedere come trattano me, figlio suo. La Madonna che dice non riesco più a trattenere il braccio di mio figlio, noi continuiamo a sfidarlo ogni giorno. Se ci comportassimo come i niniviti, a cominciare dal Presidente della Repubblica e tutti quelli che gli stanno dietro, che si vestano di sacco, si tolgano la cravatta e dicono siamo dei disgraziati peccatori che vi abbiamo trascinati in questo mare di guai, e allora il Signore potrebbe dire si sono pentiti, abbiamo peccato, tutti quanti abbiamo peccato, ci pentiamo di aver peccato, Signore abbi pietà di noi. Ma te puoi immaginarti, ma tu credi che succederà questo? Ma neanche per sogno, no? Ma non succederà proprio. Quando gli cadrà, vero, gli cadrà in testa, no? Il soffitto dei palazzi romani, tutti i palazzi romani, tutti dico, tutti quanti, vero? Compreso quelli vaticani, allora vedrete che forse capiremo che era ora di finirla. Questa storia infinita di offese continuamente, dice questo cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve che disprezzi, sacrilegi, indifferenze, no? Ma quanto deve durare ancora questa storia, capite? Allora, ecco, noi siamo qua per dire queste cose, ma perché li diciamo? Mica per tanto per parlare, per dire, oh carissimi ascoltatori, non crediate mica di cavarvela facendo gli ascoltatori, perché è scritto così, non so se San Paolo, chi l'aveva detto, se non mi ricordo, non siate solo ascoltatori, ma siate esecutori della parola di Dio. Quello che abbiamo detto serve a provocare in noi un cambio di rotta, cioè dobbiamo smetterla di andare a Lampedusa, voglio dire, per dire Lampedusa,
dobbiamo andare, diciamo, ecco, davanti a Gesù Cristo e dire: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. È vero, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purifica, mio Signore, sarò più bianco della neve. Questo l'ha fatto il profeta Davide, che era re. Per cui pensate se avessimo un re che gridasse ai microfoni: noi siamo un paese di ribelli, noi abbiamo votato le leggi anticristo e se siamo ridotti così è colpa nostra. Non dar la colpa a Tizio, Caio, a Sempronio, perché noi siamo specializzati nel dare le colpe a tutti meno che a prenderci le nostre. E se tu accusi qualcuno di aver fatto del male, mo te denuncio per diffamazione, capito? Ecco, ma questo è Lucifero che la pensa così e le combina così. Bene, allora Anna, adesso io cosa ti devo dire? Non posso stare zitto, perché io guardo, c'ho davanti la statua del Sacro Cuore, no? Lui che dice: guarda, io c'ho il cuore in mano, cioè le spine che mi trafiggono, le fiamme che ardono, la croce, ho offerto la mia vita e non ricevo che disprezzi, sacrilegi, mi mandano qua i miei ministri, mi mandano qua delle persone che non possono fare la comunione con me perché sono sacrileghi, me li mandano qua i miei servi infedeli, ecco, me li mandano qua a fare la comunione, no? Fossero almeno, dice, la pagheranno loro, perché praticamente hanno invitato a compiere atti sacrileghi, ecco, e a offendere il Signore con orribili sacrilegi. Amen. Ci sei ancora, Anna?
Sì, sì.
Ah, ci sei. Ecco, basta.
Mi batto il petto, mea culpa, mea massima culpa, sì, veramente. Che esame di coscienza, mamma mia. Ed è vero, Signore pietà, ma quando lo capiremo?
Ma Sergio, stare attenti come fai a parlare, no?
Sì, sì.
Ah, no, dico, devi stare attento a non parlare, devi stare attento, perché sei un cane muto incapace di latrare, no? E sei soltanto capace di abbaiare, no? O per massacrare le pecore. Allora, praticamente, questo che, praticamente, quando arriva il lupo, dormo, e lascio che le pecore vengano sbranate. E questo qui sarebbe l'amore al prossimo, sarebbe l'accoglienza, sarebbe l'amore di Dio. Ma accogliamo la verità. Non c'è carità senza verità, prima viene la verità. Allora, tu non accogli la verità, la vuoi trasformare a modo tuo? Bene, allora tu la carità è meglio che ti cancelli dalla tua bocca la parola carità, perché se non proclami la verità tutta intera non sta neanche nominare il nome carità, perché serve soltanto per mettersi la maschera, ma sotto c'è la menzogna, per cui non è vera. Allora, cosa facciamo, Anna? Adesso c'è la lettura abbastanza nutrita.
Sì. Proseguiamo allora.
Sì.
Ecco, Abramo, non possedendo alcun territorio in cui seppellire sua moglie, acquista dagli Ittiti una doppia caverna nella terra di Canaan. In tal modo Abramo evita che Sara sia sepolta insieme agli idolatri e compie un atto di fede, intendendo mediante quel sepolcro prendere stabile dimora nella terra promessagli da Dio. La seconda scena presentata alla nostra meditazione dal brano biblico è la felice unione di Isacco con Rebecca. Dolori e gioie si alternano nella vita di ogni uomo. Impariamo a trarre profitto dagli uni e dalle altre per acquistare meriti per il paradiso. Dal libro della Genesi. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì in Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan, e Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli Ittiti: io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via il morto e seppellirlo. Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni, «Metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco». Gli disse il servo, «Se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito?» Gli rispose Abramo, «Guardati da ricondurre là mio figlio, il Signore Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato, alla tua discendenza darò questa terra. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio». Dopo molto tempo, Isacco rientrava dal pozzo di Lachai Roi. Abitava infatti nella regione del Negev. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo, «Chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi?» Il servo rispose, «È il mio padrone». Allora ella prese il velo e si coprì. Il servo raccontò ad Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre, Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre.
Vediamo le cose. Quando sono organizzate da Dio, come sono, come si può dire, sono fatte da Dio, sono fatte bene, cioè sono fatte in modo che chi ha orecchie per intendere, intenda. Ecco, diciamo l'umiltà, vero, della persona che si affida al Signore, che si fida del Signore, che vede gli eventi che sono organizzati dal Signore, li accoglie, li accetta, li vive. Ecco, ma quando noi leggiamo queste cose qua, ma chissà cosa pensiamo, che sia una favola antica. Allora, vedete, Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti. «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi». A dire la verità siamo tutti forestieri, perché noi siamo destinati a un regno che non è di questo mondo, vero? Siamo forestieri e siamo di passaggio in mezzo a voi. Noi qua siamo di passaggio, cioè queste righe dobbiamo interpretarle anche, valgono anche per noi. Noi siamo, non siamo di questo mondo, noi siamo destinati, siamo battezzati, il nostro regno è il regno di Gesù Cristo. Chi segue Lui, vero, dove andrà? Rinnegando se stesso, cosa succederà? Seguo Gesù Cristo, rinnego me stesso, per seguirlo devo rinnegare me stesso, dove andrò? Al posto che Lui mi ha preparato, dove? Nel suo regno. Ecco, io sono qua di passaggio, sono forestiero. E allora devi vivere in modo da non perdere quel posto che ti ha preparato. Stai attento, perché Satanasso, che lui il posto l'ha perso e sta all'inferno, non sopporta che tu vada a sederti nel posto che lui ha perso, per cui è guerra. Cristiani, svegliamoci, vero? È guerra, è guerra. E voi volete fare i pacifisti? Ecco, vedi che belli i pacifisti? Sono quelli che vogliono fare la pace con tutti, no? Meno che con Gesù Cristo. Che fanno la guerra a Gesù Cristo votando leggi anticristo, no? Di cui sarebbero i pacifisti, arcobaleno, eccetera, balle varie, no? Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via il morto e seppellirlo. Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo, eccetera. Ecco, Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore gli aveva benedetto tutto. Allora dice qua, mi ha promesso che ci saranno una discendenza che è come la sabbia, dice qua, praticamente io tutta sta gente che il Signore mi ha promesso non le vedo. Allora, Abramo disse al suo servo più anziano della sua casa, che aveva il potere su tutti i suoi beni, metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei. Ecco, vedete, allora, anche questo è interessante, no? Cioè, Abramo vuole che suo figlio abbia una moglie adatta per lui, una donna che deve essere, che ha gli stessi sentimenti del popolo suo. Bene, invece oggigiorno, ma cioè no, uno si unisce neanche come matrimonio, no? Si unisce, ecco, con una donna, però non vuole sposarsi, perché dice, quando io l'ho usata, poi ho l'uomo, io posso anche cambiarla, visto che anche la macchina, quando ha 150.000 chilometri, la cambio. Allora dice, adesso mia moglie ha più di 150.000 chilometri, posso cambiarla, perché c'è un modello nuovo, è più disgraziato di quello precedente. Vabbè, allora andiamo avanti. È interessante, no? Dice, dice, devi giurare che non la darai cioè, non gli troverai una moglie che non sia della nostra religione, che non sia del nostro pensiero, che non sia della nostra... Ecco, per cui vuole che non ci sia questo mescolamento di razze, vero? Vuole che, diciamo, ci sia, ecco, le tradizioni e tutti i popoli vivano la loro esperienza che hanno avuto fino adesso, no? Oggi sta succedendo esattamente il contrario, proprio esattamente il contrario. Bisogna stare attenti quando leggiamo, no? Noi pensiamo che siano cose vecchie, state attenti. Dice, gli disse il servo, se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo, guardati dal ricondurre là mio figlio. Cioè, è proprio imperativo. Il Signore Dio, cosa è successo? Il Signore Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre, dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato alla tua discendenza darò questa terra, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Capite? Allora, mio fratello, ecco, il mio fratello di sangue, mio fratello, vero, che voleva sposarsi con una, diciamo, con una ragazza, che si volevano bene, che era una brava ragazza, così. Però mia mamma, che era stata guarita da padre Pio, dice, guarda, che noi conosciamo un santo, no? Tu devi andare da padre Pio e dirgli, questa ragazza è adatta per me. Ah, mamma, ma noi ci vogliamo bene, ma qua, ma là, insomma, un sacco di storie resistevano. Mia mamma però e insisteva, era come un Black Decker, continuava a ripetergli le stesse cose, finché mio fratello ha deciso, dice, beh, vado, perché sennò tu mi martelli con... sono movimenti di truppa. Allora, cosa succede? Che va da Padre Pio, no? Gli mostra la fotografia e Padre Pio gli dice, lasciala perché non fa per te. Avete capito? Cioè, mia mamma, io vivo di rendita della fede di mia madre, perché se mia madre non avesse avuto fede, chissà dove sarei io. Pertanto, vedete, la fede, ecco, a che cosa porta? Ha cambiato due fidanzate perché il padre ha detto che non va bene. Alla terza dice, questa la puoi sposare perché va bene per te, capite? Allora, Abramo, praticamente io ve l'ho esplicata adesso in termini più moderni, ma in pratica, ecco, Abramo sta facendo le stesse raccomandazioni. Ma prima ho saltato qualche riga, vero? Ma vabbè, insomma, Abramo insiste, vuole che sia sposata con una figlia della sua terra. Abitava infatti nella regione Nebo. Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e, alzando gli occhi, vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca. Vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo, chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose, è il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì. Ah, vedete, lei prese il velo e si coprì, invece ne abbiamo le donne che oggi ci tolgono il velo, non solo il velo, si scoprono, sono mezze nude, povere disgraziate, capito? Allora questa qui si è velata e invece queste si svelano tutta la carne in vista, capite che è interessante, no? Perché leggi, questa si mette il velo, si coprì, lei si coprì quando vide Isacco e queste invece si scoprono, mamma mia, il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Capite che storie? Sono storie che uno le legge e dice, ma è roba antica. Ma che roba antica? Ma adesso è mai possibile che un genitore non possa dire niente a un figlio, un genitore che ha fede e dice, sta attento. Questa donna ce l'ha la fede? Che Padre Pio ti domandava così. Oppure accadeva questo. Qualcuno o qualche donna diceva, io vorrei sposarmi quello là. Ma diceva, quello là ce l'ha la fede? E dice, non ce l'ha, è meglio che lo lasci. Perché se tu che hai la fede, per te certe cose non si possono fare, lui dice che non ce l'ha e le fa lo stesso, tu come fai? Ti sposi con uno che vuole travolgere anche te? No. Dice, deve avere fede, ma fede vera, mica la fede di oggi che è modificata come OGM. Ecco, io però mi fermo perché l'orologio mi dice, Claudio, mi sembra che hai detto anche più di quel che basta, di quel che serve, però mi sembra che sia conveniente spiegarsi chiaro, perché sennò se continuiamo a parlare in modo velato, in maniera che uno potrebbe anche capire, ma siccome tu lo dici così delicatamente, vuol dire che non è una cosa grave, no? Perché ne parli come se fosse praticamente un foruncolo, invece è una metastasi, capisci? Allora io la metastasi non la tratto da foruncolo, la tratto da metastasi. Bene, e grido. Bene. Anna, allora chiudiamo la pausa musicale.
Sì.
Ave Maria.
A tra poco, Ave Maria. Ecco, Claudio, penso
sì.
Che si possa riprendere, ho sentito, sì.
Sì. Bene. Allora, Anna,
sì.
Adesso tu sarai ben fornita, spero, no?
Sì. Scusa, spengo la radio un attimo. Sì, sì, certamente. Allora, passiamo alla lettura del Santo Vangelo con relativo commento, Claudio. Certamente.
Sì, sì.
Ok.
Sì, sì.
Eccomi pronta. Perfetto, allora dal Vangelo, secondo San Matteo, ecco qua, sì, secondo San Matteo, in quel tempo Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte e gli disse, seguimi, ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò i farisei dicevano ai suoi discepoli, come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Bene, Claudio, passo a Don Dolindo. Sì. Ecco qua, San Matteo capitolo 9. Dopo aver liberato gli indemoniati di Gades, Gesù ripassò il lago e venne nella sua città, ossia in Cafarnao, che era come il suo centro di apostolato. Essendo essa un luogo importante di commercio dove conveniva molta gente. In mezzo a quella moltitudine fluttuante gli era più facile far giungere alle anime la divina parola. A Cafarnao Gesù era ospite della suocera di San Pietro e nella casa di lei alcuni uomini gli presentarono un povero paralitico perché l'avesse guarito. Gesù era circondato da molta gente. Accorsa per ascoltarlo e quell'uomo gli fu posto davanti calandolo da un'apertura fatta nel tetto della casa. Quel malanno era immagine del peccato e forse conseguenza di peccati commessi. Il povero uomo ridotto in quello stato dovette avere un grande rammarico delle sue colpe. Certo, innanzi a Gesù si presentò più l'infermità spirituale che quella corporale. Ed egli, ascoltando i palpiti di quel cuore contrito, esclamò, «Figlio, confida, ti sono perdonati i tuoi peccati». Per coloro che lo ascoltavano e lo circondavano, quell'espressione era strana. Per gli scribi era una bestemmia, giacché il potere di rimettere i peccati appartiene solo a Dio, ed essi erano tanto lontani dal credere che il Redentore fosse Dio. Si guardarono bene dall'esprimere il pensiero che avevano avuto e mormorarono dentro di loro. Ma Gesù lesse nell'anima di quei poveretti, ne manifestò l'occulto giudizio e volle disingannarli, mostrando in questo stesso che egli aveva un potere divino, giacché solo Dio può scrutare il cuore. Ma oltre a questo argomento, che già avrebbe dovuto renderli pensosi, ne volle dare uno più evidente, innanzi al quale non avrebbero potuto tergiversare. La reale remissione dei peccati era un fatto che non si poteva controllare esternamente. Sarebbe stato facile a chiunque dire quella parola, «Ti sono perdonati i peccati». Ma non sarebbe stato ugualmente facile dire all'infermo sorgi e cammina, perché l'effetto di questo comando era controllabile e non ammetteva la possibilità di una simulazione. Gesù, sanando l'infermo, volle mostrare che veramente, veramente egli aveva rimesso i peccati e quello che è più, che egli aveva rimessi che gliel'aveva rimessi con sua piena potestà. Egli perciò comandò in tono solenne, solenne al paralitico di alzarsi, di prendere il suo giaciglio e di andarsene a casa sua. L'infermo immediatamente si alzò. Egli, che era stato portato come corpo inerte da 4 uomini, poté caricarsi sulle spalle il lettuccio e andare via. Il miracolo non poteva essere più evidente, perciò l'impressione del popolo fu immensa. Il Sacro Testo dice che le turbe si intimorirono, cioè si sentirono come schiacciate da una maestà che non immaginavano nel Signore. Si accorsero che egli era qualche cosa di straordinario. Sentirono per lui un rispetto profondo. Capirono che una novella misericordia veniva sulla terra e glorificarono Dio che aveva dato tale potere agli uomini. La loro ammirazione non riguardava solo il miracolo, ma la remissione dei peccati, fatta con tanta facilità, di cui quel miracolo era argomento ineluttabile. Se avessero riflettuto che i profeti avevano predetto nel Messia la facoltà di remettere i peccati, avrebbero confessato più esplicitamente che Gesù Cristo era colui che era stato promesso. Ma non giunsero a tanto e glorificarono Dio perché aveva dato tale potere agli uomini, quasi avessero conosciuto una novella manifestazione della bontà di Dio per gli uomini. La paralisi rende l'uomo quasi un cadavere animato, giacché non potendo muoversi rimane nel letto come in un sepolcro. Così è l'uomo peccatore, e specialmente l'uomo impuro. È morto alla grazia, nelle sue potenze spirituali, e giace nella sua carne incapace di sollevarsi a Dio, schiavo della propria miseria. Egli ha bisogno di essere portato innanzi a Gesù Cristo dalla carità degli altri, che come i portatori del paralitico quasi lo prendano di peso con le loro preghiere, esortazioni, insistenze, e lo costringano a stare innanzi a Gesù Cristo. Il Redentore, dopo aver cacciato gli immondi spiriti a Gades ed averli snidati dai sepolcri, andò all'altra riva del lago per sanare un paralitico, prigioniero del suo male, come lo era stato nel peccato, additando così al cristiano la via per liberarsi dall'impurità. Non basta uno sforzo qualunque di volontà per vincere questo peccato, perché esso porta alla paralisi precisamente nella volontà e nel cuore. È necessario domandare l'aiuto altrui e ricorrere anche a mezzi straordinari di penitenza e di preghiera, proprio come gli uomini che portavano il paralitico fecero un'apertura nel tetto della casa per mettere il malato innanzi a Gesù. La casa era stipata di gente, non si poteva giungere al Redentore senza uno sforzo straordinario, e fu necessario un mezzo risolutivo. L'impuro è anche lui, come innanzi a una grande folla che gli impedisce di giungere a Gesù. Le sue passioni sono tumultuose, assillanti, assorbenti, sconvolgenti. Non lasciano il varco allo spirito. Ed occorre che gli spezzi almeno uno dei vincoli di morte che lo paralizzano, per incominciare a ritrovare la salvezza. Non si risorge con la semplice velleità di risorgere, rimanendo nel lezzo e nel torpore delle proprie miserie. Occorre rompere, troncare, vincere, fuggire. È necessario farsi portare e non presumere delle proprie forze, perché non si giunge al Signore senza un mediatore di misericordia. Gesù chiamò figlio il povero infermo e lo eccitò prima alla fiducia, per insegnarci che l'anima non può risorgere dal peccato senza ricordarsi di essere figlia di Dio e senza ricorrere a Lui come un padre amorosissimo. risanò l'infermo e volle che portasse a casa il letto dove prima giaceva. Volle con questo mostrare alle turbe la realtà del miracolo. Ma può dirsi che l'infermo, con quel peso sulle spalle, testimoniava la sua passata ignominia. Così dice San Gregorio. Il peccatore risanato nella coscienza porti ancora su di sé l'obbrobrio della carne nella quale giaceva infermo e ne sente il peso per considerare il male fatto. Egli che prima aveva acconsentito volentieri alle tentazioni, dopo le sente, le combatte per sua penitenza. La carne che quasi letto dilettava e portava lo spirito morto, dopo la remissione del peccato, la soddisfazione data a Dio con la penitenza sacramentale, è per l'uomo come un peso, non potendosi liberare d'un tratto dai fastidi che le cagionarono i cattivi abiti passati. La penitenza prepara la gloria della risurrezione finale. Allora il Signore ti farà risorgere dalla morte, ripreso il corpo, reso glorioso, ci dirà di andare nella nostra casa, cioè nella eterna abitazione dei cieli. Vennero gli uomini a portare innanzi a Gesù il paralitico, perché lo avesse guarito. Ed il Signore invece gli rimise i peccati, indicando chiaramente che i malanni hanno la loro radice nel peccato e specialmente nel peccato impuro. Anche quando l'anima non è rea personalmente di questi peccati, cosa disgraziatamente assai difficile, può trovarsi sotto l'influsso naturale di peccati dei propri avi, come è provato scientificamente. Ed allora, se essa è innocente, con i suoi malanni ripara le colpe degli altri e acquista meriti che le vengono computati nell'eternità. Ma in generale, noi portiamo troppo spesso il peso delle nostre miserie nelle sventure che ci colpiscono. E perciò, presentandoci al Signore per avere una grazia temporale, dobbiamo prima di tutto implorare il suo perdono con una sincera confessione. E questo come la sterilizzazione del cuore. È la disinfezione che lo rende capace di essere vaso di elezione e di grazia. E dopo aver guarito il paralitico, Gesù camminando passò vicino al banco di un pubblico esattore di gabelle che si chiamava Matteo ed anche Levi. Lo guardò, lo penetrò con la grazia, gli fece comprendere in un attimo quello che avrebbe dovuto dirgli in molte parole, lo attrasse e dopo questo lavoro di grazia, che era stato quasi istantaneo, gli disse una sola parola: seguimi. E questo bastò, perché Matteo, alzatosi dal banco e lasciato tutto, lo seguisse. Non fu un atto impulsivo o irriflessivo il suo, fu il frutto di una liberazione interna della quale gli altri non poterono accorgersi. Gesù, che con un comando aveva liberato il paralitico dal peso della carne, con un comando liberò Matteo dal peso del denaro, due cause di paralisi interna, due malanni veri della vita. Si lascia tutto per seguire Gesù. Non si possono avere attacchi, non si possono avere preoccupazioni temporali assillanti lo spirito. L'attacco dalle cose terrene, soprattutto al denaro, è praticamente una paralisi, perché non si può muovere sia chi ha i nervi inerti, sia chi ha le mani inceppate e il corpo sotto un peso gravoso. San Matteo non si preoccupò del suo banco di esazione, pensò solo a seguire Gesù. È probabile che non fosse solo al banco, perché un esattore pubblico non può essere solo, ma egli non pensò ad altro in quel momento, non pensò a dare la consegna dell'ufficio, si era distaccato d'un tratto da ogni cosa terrena. Correva a Gesù come a sua vita. Chi tergiversa nel darsi a Dio difficilmente raggiunge la meta. Bisogna pure aver fiducia nel Signore e non pretendere di esaminare troppo minutamente le conseguenze materiali di una risoluzione generosa. E fu tanta la gioia di San Matteo nell'essere chiamato da Gesù e tanta la grazia interna che lo inondò, che egli volle fare un banchetto solenne al quale invitò i suoi antichi compagni di ufficio e i loro amici. Sperò di attrarre altri a Gesù. E forse volle dare un addio un po' spettacolare al suo ufficio per mostrare che se ne era dimesso volontariamente ed irrevocabilmente. È profondamente psicologico che dopo aver tutto abbandonato egli mostrasse la sua gioia nell'averlo fatto. Gesù era a tavola nella casa di San Matteo, circondato solo da pubblicani e da peccatori. Naturalmente l'addio solenne di San Matteo al passato aveva fatto notizia e i farisei incuriositi erano penetrati anch'essi nella casa, scandalizzandosi un poco della compagnia in mezzo alla quale era Gesù. Essi credevano di mostrarsi santi fuggendo e disprezzando i peccatori e stimavano una nota di poca santità per Gesù il tollerare che dei peccatori gli si avvicinassero. Non osarono però rimproverarlo direttamente e ne parlarono ai discepoli in modo da farglielo sentire. Gesù, con dolcezza piena di carità che contrastava tanto con la durezza farisaica, manifestò il motivo per il quale non disdegnava di stare tra i peccatori. Egli era il medico delle anime ed era ben giusto che stesse fra gli infermi per sanarli. Con grande maestà poi ricordò una parola di Osea e disse loro di impararne il significato, precisamente da quella scena che li scandalizzava. Dio vuole la misericordia, non il sacrificio, cioè vuole la pietà sincera che si espande e non la semplice immolazione di un animale al tempio. Vuole la sua conoscenza più che gli olocausti, come soggiunto in Osea, cioè preferisce che si conosca il suo nome e la sua verità e che si cammini nelle sue vie, anziché si offra un olocausto per formalità e per giustizia legale soltanto. Ora quello che Dio voleva dal suo popolo, egli lo stava compiendo, perché usava misericordia ai peccatori e si univa alla loro compagnia per renderli degni della divina misericordia e per istruirli nelle eterne verità, essendo venuto non a chiamare i giusti ma i peccatori. Gesù non intendeva dire che non voleva sacrifici nella vita, capiamolo bene, e quasi proclamare una legge di superficialità spirituale, tutt'altro. Voleva promulgare invece il giubileo della misericordia per i poveri peccatori, perché il sacrificio lo serbava per sé sul Calvario. Voleva avvicinare i peccatori per guarirli e salvarli. I farisei non dovettero essere contenti della risposta di Gesù e dovettero anzi andar propagando con disprezzo la notizia che gli stava a pranzo con i pubblicani. Certo, si seppe di quel banchetto anche da alcuni discepoli di San Giovanni, i quali, abituati all'austerità del loro maestro, si scandalizzarono che i discepoli di Gesù partecipassero ad una simile festa. Sembrò ad essi che i farisei dessero un esempio migliore digiunando e che i discepoli del Signore fossero invece esempio di una vita più rilassata. Presero occasione da quel banchetto per notare quello che ad essi sembrava intollerabile nella vita dei discepoli di Gesù. Ma Gesù diede loro una risposta sublime, dichiarando anche meglio che cosa avesse significato quel banchetto. Nelle nozze si solevano fare sontuosi pranzi ai quali partecipavano gli amici dello sposo. Nessuno avrebbe potuto pretendere che gli amici avessero digiunato in quei giorni. Ora Il pranzo offerto da San Matteo era un vero pranzo di nozze, poiché egli, sposo divino delle anime, aveva sposato a sé quel pubblicano, convertendolo a Dio. Non si trattava dunque di un banchetto soltanto, ma della festa nuziale della misericordia che stringeva a Dio un peccatore. Egli era venuto proprio per i peccatori e tutta la sua dimora in terra era come una continua festa nuziale, perciò permetteva ai discepoli una minore austerità di vita. Il digiuno si fa per tutelare l'anima e per conciliare la misericordia di Dio. Ora, essendo egli con i suoi discepoli, rappresentava la loro tutela più bella ed era la stessa misericordia discesa in terra. Quando egli sarebbe ritornato al Padre, allora i suoi discepoli avrebbero digiunato per implorare la misericordia di Dio sulle anime. Amen.
Amen. Allora, Anna, vedi, ci sono degli episodi che dovrebbero aprirci gli occhi, cioè non dovremmo essere così tonti, però di pensare sempre alla rovescia, no? Come se la giustizia fosse un optional che, diciamo, se proprio uno vuole usarlo, però diciamo non è in questi tempi, poi non è neanche di moda, vero? Ci sia la giustizia, perché diciamo che regna l'ingiustizia. Ma ad esempio, vedi, prima spiegavo appunto del peccato. Tu ricordi che in un caso dice a un paralitico Gesù, dice va, cioè prendi, ecco, dice alzati e cammina, dice ma non peccare più, perché non ti accada di peggio, no? Queste parole non è che le puoi mettere là come se fosse, che ne so, una pubblicità dei supermercati, no? Allora, praticamente va, dice, cioè, alzati e cammina, però dice non peccare più perché non ti accada di peggio. Queste sono parole che sono macigni. E, diciamo, se poi noi diamo la comunione a quelli che continuano a peccare, sono in netta contraddizione con questa parola di Dio, va e non peccare più perché non ti accada di peggio, no? Ora, prima parola. Fatima, cosa succede? Che chiedono a Lucia, ti dicono a Lucia alcuni malati, chiedi alla Madonna se mi guarisce. Allora Lucia esegue, ecco questa, e la Madonna gli risponde: digli che si converta, capito? Cioè, praticamente digli che si converta, cioè questo chiede la guarigione fisica. E lei, che è madre della misericordia, che è la dolce mammina, è così. Gli risponde chiaro e tondo, gli dice digli che si converta, per cui tu vuoi che io gli guarisca la carne, che non giova nulla, è lo spirito che conta, per cui deve convertirsi, altro che guarigione della carne, no? E l'altro, un altro ancora, dice anche questo chiede di essere guarito. Sentite la madre della misericordia che cosa gli risponde. Non posso guarirti perché Dio non si fida di te. Queste sono mazzate che dovrebbero lasciarci qualche bernoccolo sulla testa per vedere se per caso ci siamo dentro anche noi in questa, capito? Allora noi abbiamo tanti problemi, guarda cosa mi è successo. No, tu dice guarda cosa hai combinato prima di tutto, no? Però, ad esempio, ci sono le anime vittime che non pagano i peccati propri, ma pagano quelli degli altri. Ma praticamente, insomma, i peccati costano, e Padre Pio lo diceva chiaro e tondo. Dice, figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue, per cui costano, i peccati costano. Gesù ha pagato con la crocifissione, morte, flagellazione, coronazione di spine, è vero. Però adesso tocca a noi pagare la nostra parte, perché abbiamo offeso Dio, però diciamo che ci siamo anche fatti del male, no? Adesso per guarire tu devi dire: bene, siccome se io sono intossicato di cose che mi tengono schiavo, devo disintossicarmi e allora starò meglio, perché altrimenti se continuo a intossicarmi non posso stare meglio. Ecco, oggi noi abbiamo un mondo di intossicati, di menzogna, a parte, diciamo, sì, droghe varie, no? Ma perché la menzogna, i vizi, che cosa sono? Che cosa sono? Sono menzogne, perché è contrario al bene, no? Ma cioè, io non so, l'uomo come fa a sentirsi intelligente quando, no? Dico, tu vedi, qualsiasi animale, va bene, qualsiasi animale cosa fa? Quando si unisce, vero, il maschio alla femmina, vero, il suo membro lo mette nell'entrata dove deve entrare il seme, va bene? Ecco. Ora, questi che praticamente invece di mettere questo membro al posto giusto, lo mettono in un'entrata secondaria, cioè lo mettono in un'altra parte, o addirittura dove non c'è nessun utero ad accogliere il seme. Ma come si fa a dire che va bene così? Ma come si fa? È chiaro che viene giù il fuoco dal cielo, no? Altro che balle. Ma sai... No, dico, non c'è nessun animale che fa ste cose, non c'è nessuna bestia che fa ste cose, e noi non possiamo giustificare le cose che non si può dire che sono bestiali, perché sono infernali. Cioè, durante un esorcismo il demonio ha detto che quelle persone fanno schifo anche a me, va bene? Ecco, io questa mattina andavo a messa e ho incontrato un ragazzo che veniva dalla messa, cioè lui era stata la messa precedente, e lui mi aveva confidato a suo tempo che purtroppo era caduto in quell'errore, cioè praticamente l'omosessualità. Dice: guarda, non solo ne sono uscito, ma io adesso, dice, mi sono fatto schifo, dice, e il mio peccato mi sta sempre dinanzi, per cui prega, va messa tutte le mattine, fa l'adorazione, dice: Claudio, ero schiavo del maligno. E adesso, dice, il Signore mi ha liberato. Vedi, allora, e tornava tutto felice, no? Si è fermato, no? Dice: Claudio, mi salutava, ecco, tutto felice. Ma perché? Era stato liberato. Va e non peccare più, perché non ti accada di peggio. E difatti dice: il mio peccato mi sta sempre dinanzi, quello che male i tuoi occhi io l'ho fatto. E adesso, dice, da quando mi sono convertito, però per mantenere la conversione, preghiera, adorazione, messa tutte le mattine. E allora vedi, praticamente mensa, nel senso che si ciba tutti i giorni del Dio della perfezione, che guarisce le malattie, le paralisi, dove uno rimane impigliato e vive. Ecco. Dice: non posso capirsi la Madonna. Allora, queste parole qua, la Madonna, le hanno, cioè, sono state, non so, censurate, non se ne parla, ma noi continuiamo a dire: ah, ma la Madonna, no, ma Gesù, misericordia, misericordia. Misericordia è dire la verità, perché se io ti dico le falsità, io non sono misericordioso, sono un vigliacco, sono, perché ti mando alla rovina dicendoti che andrei alla salvezza. Va bene, Anna, non so se ci sta dentro, non ci sta più dentro niente, ci sta un fiorettino, qualche cosa?
Quello, ma vedo l'orologio e le suore sicuramente.
Ma lo stesso l'orologio non dice niente, l'orologio gira le lancette, ma tu dici: io devo fare il mio dovere.
È breve, Claudio, lo ci
sì, sì, sì.
Ecco, allora, Sant'Antonio Maria Zaccaria, fondatore della Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo, stava pregando davanti al Santissimo Sacramento, quando lasciò improvvisamente la chiesa per andare lungo la riva del fiume Po. Ad un certo punto incontrò un giovane spensierato e galante che andava in cerca di avventure. Lo fermò e gli disse: «Io vorrei, oh mio caro, che pensaste finalmente a riformare un po' la vostra vita e a ritornare agli insegnamenti e ai sacramenti della Chiesa, poiché, come sapete, la morte è per tutti incerta e, come sospettate, per voi è molto vicina». Il giovane, scosso da quelle parole, volle accompagnare subito il santo fino alla chiesa, dove fece una buona confessione generale seguita dalla santa comunione. Quell'incontro fu la sua salvezza, poiché il giorno dopo morì repentinamente. Il giorno della morte, come ha detto il santo, è incerto per tutti. Dunque è importante stare attenti a conservare, a riacquistare la grazia divina, la quale non è possibile entrare in cielo.
Amen. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari amici. Io la prossima settimana, cioè da lunedì, sono a Fatima, pregherò per tutti voi cari amici, voi pregate per me perché faccia incetta di grazie da distribuire poi quando tornerò, e anche continuerò a fare le trasmissioni, ecco, non è che mancherò gli appuntamenti del martedì, del sabato con Maria, eccetera eccetera, però ecco, volevo avvisarvi, ecco, voi pregate per me, io prego per voi, ecco, perché ci decidiamo a smetterla di essere tiepidoni, vero? E tranquilli e beati, e sentirci anche a posto, no? Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Santi
Ave Maria.
Claudio, Ave Maria.
Ave Maria.